cari fratelli, il tema che è stato dato per queste serate di Pentecoste, come inutile che lo ripeta, è il brano di Vangelo del discepolo in Emmaus che troviamo in Luca 24, diviso, come avete visto, per serate, in modo da avere un discorso completo, organico. E allora il tema che questa sera è messo in cantiere da quelli che hanno, fratelli che hanno pregato, che hanno preparato, che hanno, quindi noi andiamo in fiducia, quindi noi quando facciamo cose che hanno preparato gli altri è sempre la cosa migliore per non sbagliarsi, perché se dico che lo Spirito mi ha detto qualche cosa potrei sbagliarmi, se ha usato gli altri ho buone probabilità che sia lo Spirito. Sbaglio, Salvatore. Io potrei sbagliarmi, quindi, come tutti. Invece, quando si fa quello che preparano gli altri, è sempre meglio. Allora, noi sappiamo che questo brano, ha già inquadrato ieri sera Don Lorenzo partendo, c'è questo viaggio di questi discepoli. Il viaggio ricorda molte cose, quello di Abramo, però il viaggio anche delle persone che ormai sono amareggiate, deluse. E comunque, insomma, non lo rileggerò tutto questa sera, però va detto anche che questi poveri discepoli di Emmaus in realtà erano timorosi e vinti. Il maestro aveva fatto una brutta fine, come in tutti i paesi dove c'è chi comanda e si fa rispettare, quando uno fa una brutta fine, come Gesù, il giorno dopo, qualche giorno dopo, tocca ai suoi amici. Vedete, no? Come quando adesso c'è qualche attentato, dicono hanno interrogato il papà, messo in prigione anche suo fratello, quindi insomma dal mondo di nuovo non c'è niente, toccava loro. Gli apostoli si erano rifugiati nel cenacolo e questi, essendo un po' forse meno famosi, hanno pensato bene di imbarcarsi per Emmaus, per cercare un po' di andarsene sia dalla delusione ma anche di mettersi un po' al sicuro. Ed ecco, invece, il viaggio che si fa con il Signore non è mai un viaggio inutile, anche quando esso comporta una sofferenza e una paura, come quello di Abramo, come quello di altri. Ed ecco, c'è scritto così. Ad un certo punto, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: che sono tutti questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleofa, gli disse: tu solo sei forestiero in Gerusalemme? Da non sapere, e via dicendo. Gesù dice: ma che cosa è successo? Gli risposero e gli fanno un riassunto, tutto ciò che ha riguardato Gesù il Nazareno, profeta potente, in opere, miracoli davanti a Dio. E i nostri capi lo hanno consegnato, lo hanno condannato a morte, fu crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando sono accadute queste cose. Sì, è vero che alcune donne ci hanno detto che sono andate al sepolcro, l'hanno trovato aperto, lui non l'hanno visto, e anche, poveretta, insomma, hanno avuto anche una visione di angeli, ma le donne, si sa, sono di facile fantasia. Allora alcuni dei nostri sono andati a vedere cosa è successo. Hanno trovato, come hanno detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Lui non l'hanno visto. I loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, lui non l'hanno visto. E lui, il Gesù, si affianca ai discepoli in Emmaus, ma loro erano incapaci, cioè mancava una facoltà per riconoscerlo. Non c'è scritto che erano cattivi o che erano, non lo possono riconoscere. D'altra parte San Paolo dirà: la carne e il sangue non possono vedere il regno di Dio, il regno dei cieli. Gesù, lo sappiamo tutti, che nella sua risurrezione non è un rianimato come Lazzaro che torna alla vita di prima. Gesù entra nella vita gloriosa che l'uomo non può vedere. E per comunicare ai discepoli si mostra in sembianze. Qui è un viandante, alla Maddalena sarà un ortolano. Nel Vangelo di Giovanni tutte le volte fanno fatica a riconoscerlo, sia sul lago di Tiberiade, Tommaso poi non ne parliamo. Gli occhi dell'uomo sono alterati. Gli occhi dell'uomo non sono più in grado di vedere la luce della vita. Perché la morte, alla fine, è l'ultima esperienza e l'ultima cosa certa che l'uomo sperimenta. Già lo diceva la Scrittura, il ricco e il povero, il buono e il cattivo vanno tutti allo stesso tumulo. Il cimitero è il loro luogo comune, è scritto nella Scrittura. E quindi l'esperienza dell'uomo è l'esperienza del trionfo della morte. Tanto è vero che anche nella religiosità ebraica, poco prima dell'epoca di Gesù, si comincerà ad avere il concetto di eternità. Ma in antichità l'eternità era confusa con i figli. Abramo diceva: se non ho un figlio, che me ne faccio di questa vita, che poi non continuerà? E invece il Signore porta pian piano questa speranza, però l'esperienza dell'uomo comunque è che la morte ha l'ultima parola, è il fine ultimo di ogni cosa. Ogni cosa, anche bella, di fronte alla morte diventa una illusione fallita. San Paolo dirà nella lettera agli Ebrei che Satana, mediante la paura della morte, tiene schiavi coloro che ad essa sono sottomessi. La paura della morte diventa una schiavitù che impedisce la visione di Dio, la visione vera dell'uomo, e conduce, fa permanere nel peccato, perché di fronte alla morte l'uomo deve cercare qualche diversivo, se no si ammazza da piccolo. E con i diversivi, sappiamo quali sono, si può arrivare a tirare un pochino più avanti. Poi insomma inventiamo anche gli ospedali che cercano di ritardarla più possibile. Questa è l'esperienza dell'uomo. E questa esperienza l'uomo l'ha ereditata quando i suoi occhi nel paradiso terrestre si sono aperti invece, ma non alla conoscenza di Dio, ma alla conoscenza del male e della morte. Se tu ne mangerai diventerai come Dio, e Dio gli aveva detto: se tu ne mangerai morirai. Cioè non si tratta della morte fisiologica in sé, ma si tratta: tu entrerai nel mondo che perisce. Senza Dio la tua esperienza di vita va verso la sua conclusione, e l'uomo, mangiando dell'albero, ha acquisito la paura di Dio, la paura della morte, la paura di se stesso. Si aprirono i loro occhi, si accorsero di essere nudi, cioè com'è la loro vita, attraente e tragica. Attraente come la sessualità, tragica come la morte. Si aprirono i loro occhi e rimasero. Allora ecco che Dio ha pietà di loro, li veste e protegge anche Caino da una serie di assassini a catena. E allora con il volto triste gli dicono: solo tu sei nuovo in Gerusalemme, con il volto triste. Il volto triste va oltre la paura. La tristezza arriva quando, dopo aver sperimentato tutto, anche il coraggio di tutto quanto, ma c'è un fallimento, non rimane che la tristezza, con il volto triste, che è il contrario della gioia. Solo tu sei nuovo in Gerusalemme. E allora ecco che qui incomincia un dialogo. Gesù si mostra in questo caso come il paziente, colui che si cura del suo gregge, come diceva prima la lettura, che si cura del suo gregge e lo conduce là da dove il gregge si è smarrito. E Gesù allora usa pazienza, il vivente che è lui ascolta i discorsi dei morenti. Il santo si lascia raccontare le storie dai peccatori. Il vivente accetta i discorsi degli uomini, li ascolta, non li rinnega, non li caccia via. Il santo ascolta i discorsi dei poveri peccatori che non vedono più in là del loro naso. E allora la luce da dove viene? I loro occhi sono chiusi. Noi siamo chiusi al mondo di Dio. La luce viene solo dallo Spirito. Nell'uomo rimane il desiderio di vedere Dio, il desiderio di Dio, ma non la capacità. Il desiderio di Dio è buono, la capacità non c'è. I loro occhi erano impediti. Così succede alla Maddalena, così succedono agli Apostoli, sul lago di Tiberiade, nel Cenacolo, abbiamo vari esempi. E anche nelle apparizioni private, molto spesso i veggenti, anche i più santi, in un primo momento, molto spesso non si rendono nemmeno conto di cosa sta succedendo. Eppure il Salmo, lo spirito nel cuore dell'uomo, continua a mettere il desiderio di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, dirà. E Mosè che cerca Dio, Dio gli dice, tu potrai sentire la mia voce, ma non potrai vedere il mio volto, perché afferma Giovanni, Dio nessuno l'ha mai visto. Eppure si continua, non nascondermi, Signore, il Salmo 28, non nascondermi il tuo volto. E Giovanni fa la promessa, quando egli si sarà manifestato, allora lo vedremo faccia a faccia, così come egli è. La salvezza dell'uomo è la visione del volto di Dio, che è in Gesù, ma questa è impedita. Allora di fronte a questo buio c'è una sola preghiera. Apri, Signore, i nostri occhi, perché noi possiamo vedere le meraviglie del tuo amore. Ora chiediamo al Signore che cadano le scaglie dai nostri occhi, come si diceva prima nella preghiera, come è stato a Paolo sulla via di Damasco, come al cieco, come a Tommaso, come a Tobia. E allora noi siamo qui in preghiera in questa veglia di Pentecoste. Non siamo qui a studiare. Lo studio si fa altrove. Siamo qui in preghiera. Ed è fondamentale questo, perché la preghiera diventa il modo in cui noi esprimiamo al Signore la nostra ricerca, il nostro desiderio di Lui. La preghiera della Pentecoste non è una richiesta di aiuto, portiamo pazienza, perché a volte mi capita di andare in qualche gruppo, trovo qualche sorella che magari vedo da 7-8 anni, anche 10, e tutte le volte che la incontro mi dice che peggio di così non potrebbe andare. Dico, forse è meglio che cambi gruppo. Scusate, peggio di così non potrebbe andare. Io capisco, il Signore non ha mai garantito né ai Suoi, né a noi e neanche al rinnovamento che l'incontro con Lui e con il Suo Spirito risolve i nostri problemi. Degli Apostoli non gliene ha risolto neanche uno dei problemi. Sono morti tutti i martiri. Quindi nessun apostolo ha visto i suoi problemi risolti. Ma il Signore ha garantito che Lui è sempre con noi tutti i giorni fino alla fine della vita. Allora la preghiera, la veglia di preghiera, che cos'è? Se non il sospendere per un'ora e mezza, quello che ci diamo, il tempo della nostra natura sottoposta alla cecità, e che sono i nostri pensieri continui che continuano a rivenire, e anche i problemi, e anche a volte molto gravi. Pensiamo alle malattie, pensiamo a chi è in un ospedale, pensiamo a chi ha un tumore, pensiamo alle separazioni, pensiamo a tutte queste cose. Ma la preghiera è un tempo in cui noi interrompiamo anche la richiesta di aiuto legittima e che il Signore non nega. Per fare che cosa? Per attendere un incontro per poter sperimentare una unione. Attendere un incontro, sperimentare una unione. E dalla fiducia in questo suo intervento, che non sappiamo che cosa corrisponda, nell'attesa di questo suo intervento, noi ci disponiamo nel modo migliore, ma noi sappiamo che ci sarà un incontro. Sappiamo che ci sarà una unione e allora la veglia di Pentecoste diventa attesa, ma l'attesa cristiana non è in più, non è un'attesa di speriamo che succeda, speriamo che stavolta pesco il numero giusto della tombola e così ho vinto. L'attesa cristiana, la speranza cristiana, non è un'attesa di questo tipo, è la consapevolezza che mentre passa il tempo si avvicina l'incontro. Mentre passa il tempo si avvicina l'incontro. La nostra salvezza, dice Paolo, è più vicina ora di quando diventammo credenti, scrive ai Romani. E quindi ora, questa sera, siamo più vicini. Ora, questa sera, lo Spirito è più dentro di noi. Cosa sentiremo o cosa non sentiremo non è fondamentale. È fondamentale la fede. Lui ha promesso, io sono con voi. Questo vuol dire pregare e vegliare. E allora anche noi possiamo raccontare come i discepoli in Emmaus questa sera le nostre delusioni, quelle che abbiamo avuto nella vita, quelle che abbiamo avuto da noi, quelle che abbiamo avuto dagli altri, quelle che abbiamo avuto dal Signore. Noi speravamo, ma con questo sono passati 3 giorni. Sapete quella frase a cosa corrisponde? Gli ebrei, vero, pensavano che quando uno moriva, almeno per 3 giorni l'anima in qualche modo, insomma, svolazzasse intorno al corpo. Così la pensavano loro. E che quindi entro i 3 giorni non si sa mai cosa potesse succedere. Ecco perché Lazzaro è risorto dopo 4 giorni, per dimostrare un prodigio di un certo peso, non dopo 3, dopo 4. E qui sono passati 3 giorni, è passato anche il tempo canonico, la morte ha vinto. Cioè con questo sono passati 3 giorni, vuol dire, tradotto, la morte ha vinto ora definitivamente. Non c'è più nessuna speranza. E invece no, noi raccontiamo al Signore anche la nostra delusione. E questa sera qui davanti al pane della vita, insieme con Maria, ci prostriamo, adoriamo e attendiamo. E il Signore a ciascuno di noi, che ha gli occhi impediti, rivolge la parola che ha rivolto al cieco. Cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? Signore, che io veda. Signore, che cadano le cataratte dai miei occhi, come quelle di Paolo, come quelle del cieco nato. Signore, ho fissato molto, possiamo dire, ciò che abbaglia, ma non dà vita. Dammi questa sera la luce che avvolge e non abbaglia. La luce di Dio non abbaglia, avvolge. E allora chiediamo al Signore questa luce, che il Signore ci doni, allora lo faremo durante la preghiera, una vera e propria liberazione dei nostri occhi, una vera e propria liberazione del nostro cuore, una vera e propria liberazione da ciò che impedisce, ma lo faremo davanti a Lui. Lui è con noi e desidera manifestarsi questa sera. Come ieri? No. Il domani non è ancora nelle nostre mani. Questa sera c'è un incontro. Gli abbiamo raccontato tutto, gli raccontiamo tante cose. Non aggiungiamone. non aggiungiamone. A Suor Faustina Kowalska il Signore dirà: non parlarmi troppo dei problemi dei tuoi amici o tuoi, dimmelo una volta, conosco già tutto. Sappi che io voglio bene anche a loro. Tu sta con me, attendi, aspetta, vivi l'incontro. Vedete, a proposito di cieco e di guarigione, abbiamo un episodio dell'Antico Testamento molto interessante. Concludo con quello, poi passeremo alla preghiera. L'episodio di Tobia. Sappiamo che Tobia, a parte il papà che poi era diventato cieco, però Tobia soprattutto doveva prendere moglie. Aveva bisogno di un incontro importante per la sua vita. Ma questo incontro era impedito. Era impedito da un demonio che era contrario al matrimonio di questa povera ragazza. E sicché i primi 7 mariti, prima di unirsi a lei la prima sera di matrimonio, morivano. Sicché, che in genere, appunto, come risulta, il matrimonio avveniva quando il papà dava la sposa, poi si faceva la festa più avanti. Sicché non ha mai potuto fare la festa. Arriva il momento di Tobia, anche lui è molto preoccupato, anche perché dice: se muoio non ho nessuno che poi si curi di mio padre, se sono morti in 7, che probabilità, io che sono l'8. Ma l'angelo gli dice: non temere Tobia, tu fa come ti ho detto, tu aspetta dal Signore la salvezza, tu non hai nulla di più e di meglio degli altri, ma tu, quando entri nella tua stanza, prostrati davanti a Dio. Ci sono 2 traduzioni su questo brano, una più breve e una più lunga, in base a alcuni codici, ma è riportato anche nella Bibbia di Gerusalemme. Tu per 3 sere prostrati a terra davanti a Dio e prega e adora il tuo Dio e ringrazialo per quanto ti ha dato. Poi ti unirai alla tua sposa. Tobia si prostra, obbedisce. Cosa fa Tobia? Sospende. Sospende persino i tempi della natura. Tobia accetta il consiglio di sospendere anche i tempi della natura, perché il matrimonio, se non era consumato, non era neanche un matrimonio. C'era una specie di un obbligo, lo è anche adesso, tra l'altro invalido, ma però allora usitava proprio così. Infatti il padre manda i servi a controllare se sono ancora vivi. Ma Tobia ascolta il Signore e per 3 sere sospende quella che è la prassi naturale di ogni matrimonio, perlomeno di allora. Sospende questa prassi per dedicarsi al Signore. E Tobia viene e il Signore li libera da coloro che impedivano l'unione. C'era un'unione buona che doveva esserci e c'era un impedimento. C'è un'unione questa sera che il Signore vuole per ciascuno di noi. Chiediamo che ci liberi questa sera da ogni impedimento. Lo faremo davanti a Lui, davanti al pane della vita, davanti al Signore nell'Eucaristia, che ci guarda, che vive, guarisce e dona vita.